Questo è un podcast di Radio SBS. Per scoprire come ascoltare il nostro programma visitate sbs.com.au/italian.
La teoria degli 6 gradi di separazione, che dice che praticamente in tutto il mondo non abbiamo che appena 6 livelli per raggiungere praticamente tutti gli abitanti, è diventata la teoria dei 3 gradi e mezzo di separazione grazie alla connessione sempre più pervasiva dei social media. E chi ha deciso di provare sulla sua pelle se questo è vero è la nostra ospite Nicoletta Crisponi. Buongiorno Nicoletta e benvenuta nei nostri studi.
Buongiorno, grazie mille.
Nicoletta, tu hai deciso, ebbene sì, viaggerò per un anno. Questo anno è iniziato il 28 dicembre dell'anno scorso e si concluderà appunto fra pochi mesi, grazie allo sfruttamento dei 6 gradi di separazione. Raccontaci cosa hai voluto provare.
Allora, io viaggio da sempre e mi sono accorta che quando tu viaggi conosci sempre qualcuno che ti dice: no, ma io ho un amico che vive lì, ma perché non vai a trovarlo? Con i social media è tutto più facile, quindi quello che sto cercando di fare è che ogni passo che io sto facendo nel mondo devo incontrare un amico, l'amico di un amico, l'amico di un amico di un amico, sia che sia per prendere un caffè, sia che sia proprio per andare a dormire a casa sua.
3 gradi e mezzo di separazione, allora, come funziona?
3 gradi e mezzo. Funziona che per ogni tappa io pubblico su Facebook una grafica che dice dove andrò e chiedo agli amici di taggare i loro amici che abitano lì o che possono conoscere qualcuno che abita lì. E da lì si innesca una catena per cui comincio a entrare in contatto con un sacco di persone. Alcune vanno a buon fine, alcune invece no, però la maggior parte delle volte trovo dove andare a stare o anche soltanto appunto prendere un caffè.
Tra l'altro questa intervista che voi state ascoltando da casa nasce proprio grazie a questi 3 gradi e mezzo di separazione, visto che sono stato taggato da un amico che sapeva che ero qua e che sapeva che tu saresti venuta qua. Insomma, funziona?
Funziona tantissimo e è bellissimo perché ogni volta che tu vai a casa di qualcuno, essendo che è un amico di qualcuno che conosci, si abbassano le barriere in automatico, sei automaticamente un amico. Quindi entri in tante case, in tante famiglie, in tante storie completamente diverse le une dalle altre e ognuna di queste storie ti porta a vivere quella città o quel determinato posto in modo diverso. Perché ovviamente ognuno ha degli interessi diversi, un modo diverso di vivere quella città. Non è più con gli occhi del turista, ma è con gli occhi di chi la vive lì.
Insomma, è un po' il sogno di tutti, prendersi un anno sabbatico e andare a spasso, soprattutto con poca spesa per quanto riguarda vitto, alloggio, rispetto magari a andare da turista totale. Da quanto sei partita fino ad adesso, dove sei stata?
Sei sicuro di volerle sapere tutti?
La versione corta.
Ok, sarò velocissima. Sono partita dall'India, da lì Sri Lanka, Maldive, Nepal, Cina, Hong Kong, Giappone, Malesia, Vietnam, Cambogia, Thailandia, Bali, Australia, Singapore, Nuova Zelanda e adesso sono di nuovo qui in partenza per gli Stati Uniti domani.
E questa era la versione corta, sì. Quindi non oso immaginare quella lunga. Senti, chi ti ha ospitato in questo periodo?
Tante famiglie diverse.
Cioè, italiani principalmente?
Un 70% italiani, diciamo, un 30% di o local o comunque persone che si sono trasferite in quella città. Però la community italiana è pazzesca. Quando si dice che siamo in tutto il mondo è proprio così. È verissimo.
Quanti soldi avevi quando hai iniziato il tuo viaggio?
25.000 euro.
Quindi insomma c'era già una buona base di partenza.
Sì, ho fatto 2 anni in cui facevo 2-3 lavori contemporaneamente, mi sono fatta quello che si dice un mazzo così e sono partita, anche perché non potevo sapere quanti sponsor mi avrebbero appoggiato in questa cosa e ancora adesso non lo so.
Riesci a farti sponsorizzare in qualche modo?
Sì, ho degli sponsor che mi seguono, più che finanziarmi mi fanno risparmiare, mettiamola così, su cose che comunque dovrei comprare o dovrei... in cui dovrei investire.
Fammi un esempio.
Ad esempio l'assicurazione, ad esempio la tecnologia, ad esempio l'attrezzatura sportiva, tutte cose che comunque ti servono quando viaggi e che non ho avuto bisogno di comprare o non ho avuto bisogno di investirci dei soldi.
Invece purtroppo per quanto riguarda le tariffe aeree, quelle sei la mercé delle varie compagnie.
Quello sì, però esiste un biglietto per fare il giro del mondo che ti fa risparmiare abbastanza. Io ho fatto 16 tappe, quindi ho 16 biglietti aerei anche abbastanza importanti e ho speso intorno ai 5.500 euro. Quindi siamo intorno ai 300-400 euro biglietto.
Secondo il tuo budget prevedi di finirlo tutto, tutti questi 25.000 euro o magari sarebbe anche il caso di risparmiarne un po'?
Chi lo sa. Vediamo, fino adesso sono completamente nella tabella di marcia, quindi sono ancora tranquilla. però chiaramente nel momento in cui arrivo in Islanda, in Norvegia, in stati dove comunque costa la vita, come anche la stessa Australia o la Nuova Zelanda, lì è un po' più complicato, infatti è molto importante trovare qualcuno che mi ospiti, anche perché non sono sempre ospitata, sarebbe troppo pesante. Immaginati ogni singolo giorno della tua vita muoverti di casa in casa.
Pesante per te, non per i tuoi ospiti.
Speriamo. No, per me è veramente molto impegnativo, quindi ogni tanto ho proprio bisogno di prendermi un hotel e stare tranquilla, da sola, non parlare con nessuno, dormire.
Quindi, insomma, sostanzialmente ci vuole molta socialità, molta apertura ai contatti umani per fare un'esperienza del genere. Senti, però tu sei una ragazza che appunto ha deciso di fare questa esperienza per un anno. A volte hai magari paura di quello che potrebbe succedere?
Paura no, cioè perlomeno non nel momento in cui la vivi. Può essere che succedano delle cose per cui ti spaventi. Ad esempio in Giappone sono stata aggredita da un uomo. È stata abbastanza intensa come esperienza. Mi sono ritrovata nascosta in un garage che guardavo fuori aspettando che lui se ne andasse. È stato veramente forte. Però dall'altra parte mi sto sorprendendo moltissimo della mia famiglia. Nel senso, io mi immaginavo che una volta poi chiamata mia mamma, quando ero al sicuro, le ho detto guarda mi è successo questo e questo e questo, mi immaginavo che i miei genitori mi dicessero no vabbè adesso hai fatto abbastanza, torna a casa. E invece no, cioè invece loro mi hanno detto ah vabbè ma dai sono cose che succedono, succede ovunque, dai adesso sei a posto.
Ma hai raccontato tutti i dettagli a casa?
Sì. E wow, cioè quando hai alle spalle una famiglia così, degli amici così, ma anche la stessa community che mi sostiene, perché ci sono sempre gli alti e bassi e io non mi metto tanti filtri, io racconto le cose come stanno, perché è giusto che se qualcuno vuole intraprendere un viaggio così non pensi che sia veramente tutto rose e fiori, perché non lo è. È stancantissimo, ti può succedere di tutto, gli imprevisti sono sempre dietro l'angolo e è giusto essere pronti a tutto, perché è anche quello che ti fa crescere, no? E cavoli, quando hai quei momenti in cui sei veramente stanco, in cui ogni cosa va male, avere delle persone dall'altra parte che ti mandano la loro energia e ti dicono no dai, vai avanti, forza, ti fa veramente la differenza.
In Australia dove sei stata?
In Australia ho fatto un bellissimo road trip da Perth a Exmouth con un van tutto colorato e è stato meraviglioso. Sono stati 20 giorni on the road e bello. A un certo punto mi hanno raggiunto degli amici di amici con la loro macchina, abbiamo proseguito insieme e è stato veramente, la natura qui è una cosa pazzesca.
Ah, quindi c'è anche gente che si unisce per alcune tratte del tuo viaggio?
Sì, in questo caso sì, è l'unica tratta, sì, in realtà è l'unica tratta dove ho avuto dei compagni di viaggio, no, anche la prima in India, ho avuto un amico con me in 10 giorni, altrimenti sì, di solito sono da sola.
Che lavoro facevi in Italia?
Allora, il mio lavoro principale era in un'agenzia di comunicazione e pubblicità e eventi. E anche lì un po' che mi è venuta l'idea, nel senso che quella della strategia digitale è sempre stato il mio mestiere. Io vedevo queste blogger, queste influencer che guadagnavano tantissimo. E dicevo, ma cavolo, io non ho capito niente. Cioè, non ho proprio capito niente. E quella era una delle varie cose. Poi ogni tanto ci penso a un anno e mezzo fa, perché era inverno, faceva freddo, in stazione a Garibaldi alle 6 del mattino a distribuire volantini, con la gente che mi guardava come l'ultima delle sfigate, tipo guarda te questa, 30 anni ancora qua che dai volantini, e dentro di me io che pensavo, io tra un anno te lo dico dove sono, e ogni singola cosa ti fa la differenza.
Ci vuole più coraggio, più incoscienza o più progettualità per un viaggio del genere?
Tutte e tre. Perché l'incoscienza ti serve per fare il primo passo. Se tu non fai il primo passo, poi non ti verrà mai il resto. Quindi quella ti serve. Il progetto ti serve per avere le spalle larghe e essere pronto, qualsiasi cosa ti succede, tu ci sei. E la terza cos'era? Il coraggio? Il coraggio è quello di credere in te stesso e sapere che comunque qualsiasi cosa succederà non potrà mai essere così male. Cioè basta rimboccarsi le maniche e si ricomincia. Se io dovessi tornare a casa, che il blog non è andato bene, che non riesco più a trovare lavoro, andrò a fare la cameriera, pazienza. Cioè non è... L'esperienza di quest'anno vale qualsiasi sacrificio fatto e qualsiasi sacrificio sono pronta a fare.
Qual è stato il momento più alto e il momento più basso di questa esperienza?
Momenti alti ce ne sono tantissimi, di solito è quando sono in mezzo alla natura, ma quello che mi ricordo di più, perché è stato il primo, è stato alle Maldive. Quindi ero in viaggio da un mese e mezzo, e lì è stata la prima volta che di fronte a un tramonto mi sono sentita veramente libera. ho iniziato a piangere perché ti rendi conto che le scarpe non ti servono, che essere vestita in un determinato modo non ti serve, che cavolo, la bellezza è lì, basta soltanto che hai voglia di guardarla e di aprirli questi occhi, perché ormai non ci fermiamo più davanti a un tramonto.
E immagino che tu fossi libera anche non in senso metaforico, visto che alle Maldive erano tutte coppie sposate, no?
Quasi.
Ah, ecco.
Però non ero nei resort, perché sempre io sono povera, no? Ricordati questa cosa. Quindi ero nelle guest house, però sì, praticamente solo coppie.
Momento più basso invece? Il momento più di depressione di questi, per adesso, 8 mesi, 7 mesi?
A un certo punto nelle Filippine mi è stata rubata la borsa con dentro tutto. È stato brutto perché mi sono sentita persa, nel senso che ero in un limbo, non potevo andare né avanti né indietro. Qualsiasi cosa io provassi a fare era un buco nell'acqua e mi sono sentita completamente impotente. Quindi non è stato tanto basso nel senso che stavo male, che ero depressa, ma quanto perché non riuscivo a capire che cosa dovevo fare e non potevo fare niente. Quindi sono stata 5 giorni fondamentalmente aspettando che qualcosa succedesse e poi si è ripresa la strada e via.
Come sarà ritornare alla realtà di tutti i giorni?
E me lo chiedo ogni singolo giorno anch'io, non lo so. Perché da una parte ho molta paura che viaggiare così tanto, tutti i giorni, vuol dire avere sempre le antenne rizzate. Vuol dire imparare un sacco di cose, vedere un sacco di cose, avere un sacco di stimoli. Quando tu sei nella tua quotidianità...
Insomma, diventi un tossico.
Sì, è quella la mia paura, che io poi torno a casa, sono talmente abituata a quell'ambiente lì che comincio ad abbassare le... come si dice,
l'hai detto tu prima,
l'attenzione, le antenne, e quindi non sarà più così e chissà, cioè o sarà molto riposante o sarà molto stressante perché mi mancherà.
Nicoletta, prima di salutarci, allora, quali sono le tue prossime tappe dopo questa breve parentesi australiana?
Allora, domani parto per gli Stati Uniti, dove andrò a fare un pezzettino della Route 66 per poi tornare indietro verso San Francisco. Da lì mi sposterò a Messico, Cuba e poi si va in Sud America per poi passare in Africa, Nord Europa e si torna a casa.
Antartide niente?
No.
Schivato per questa volta.
Niente, sarà la prossima.
Sarà il prossimo viaggio. Nicoletta Crisponi, grazie allora per averci raccontato la tua storia. Un giro del mondo grazie ai social media. Appunto, chi vuole contattare Nicoletta come può fare?
Sulla mia pagina Facebook, Il Filo di Nichi, sul mio blog, sempre Il Filo di Nichi, o su Instagram, Nicoletta Crisponi.
Tutto questo per dare ospitalità o anche soltanto per un caffè o una stretta di mano. Grazie Nicoletta e buona fortuna.
Grazie a te, ciao.
Questo è un podcast di Radio SBS. Per scoprire come ascoltare il nostro programma visitate sbs.com.au/italian.